Laudetur Jesus Christus.
I titoli di questa edizione: la strage dei 5 operai asfissiati a Casteldaccia, a Palermo, sciopero nazionale di 4 ore, l'appello dell'arcivescovo per la sicurezza e la dignità sul lavoro. Cresce la tensione dopo le minacce nucleari di Mosca per il sostegno occidentale all'Ucraina. Il presidente cinese a Parigi, no a una nuova guerra fredda. Presentata in Vaticano la seconda edizione, World Meeting on Human Fraternity, saranno 30 premi Nobel in Vaticano tra il 10 e l'11 maggio. Bentrovati per questa edizione del notiziario. Come avete sentito ai titoli, restano gravissime le condizioni del sesto operaio coinvolto nell'incidente sul lavoro ieri a Casteldaccia, in provincia di Palermo, nel quale sono morte 5 persone. Oggi sciopero di 4 ore. Alessandro Guarasci.
L'unico sopravvissuto, Domenico Viola, 62 anni, è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Palermo. Intanto la procura di Termini, Imerese, indaga sulle responsabilità della strage e sul fatto che gli operai sarebbero stati sprovvisti di tutte le dotazioni in sicurezza obbligatorie per gli interventi che stavano compiendo. Ed è stata ricevuta in prefettura a Palermo una corposa delegazione di CGIL, CISL e UIL e delle categorie rappresentative scese oggi in piazza appunto per protestare contro l'ennesima tragedia sul lavoro. Le segreterie provinciali di Fillea, Filca e Feneal hanno proclamato per oggi 8 ore in seguito appunto alla morte degli operai, di cui 3 erano edili. Uno sciopero che si affianca a quello generale di 4 ore di CGIL, CISL e UIL per tutti gli altri settori a livello nazionale.
Ennesima inaccettabile strage sul lavoro l'ha definita il Presidente della Repubblica Mattarella, mentre da Mola di Bari, dove è in corso il festival dedicato alla legalità, giunge il monito dell'Arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice.
L'abbraccio vorrei che arrivasse carico di affetto, di vicinanza, di prossimità a tutti i familiari. E poi l'ennesimo appello. Il lavoro è il fatto serio dell'esistenza umana insieme alla vita e non può essere soggetto solo ai criteri dell'economia capitalistica, a massimizzare il profitto. La cultura della sicurezza nel lavoro dice un messaggio molto forte: il lavoro senza tensione etica e quindi l'economia, la finanza, senza criteri etico, che poi significa l'attenzione all'altro, alla persona, alla sua vita, alla sua famiglia, alle sue esigenze, è sempre l'ennesima sconfitta che vive poi la stessa città umana.
Restiamo in Italia, prosegue a Mola di Bari eternamente il festival dedicato alla legalità che vede protagonisti centinaia di giovani. Dalla città pugliese il nostro inviato Andrea De Angelis.
A Mola di Bari prosegue eternamente 2024 il festival per i più giovani con al centro la legalità. Ieri è stato protagonista l'arcivescovo di Palermo, Monsignor Lorefice, oggi tra gli altri anche gli agenti della Polizia Postale, perché è fondamentale la conoscenza del web, della rete, dei social, capire come si possono evitare dei rischi che sono concreti, che riguardano tutti, anche i più piccoli, anche coloro che frequentano le scuole primarie. Parleremo poi di molto altro con i nostri ospiti nel corso della giornata, delle dirette, con noi anche il fondatore della comunità frontiera, padre Giuseppe De Stefano, e tanti dei giovani protagonisti e dei tanti volontari.
E prima di passare alle pagine internazionali, il terremoto politico in Liguria, dopo il mandato di arresto ai domiciliari per il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, con l'accusa di corruzione. Stessa sorte per l'uomo che ha tenuto in mano il porto di Genova per decenni, Aldo Spinelli, mentre in carcere è finito l'ex presidente dell'autorità del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, che oggi è amministratore delegato del colosso delle multi-utility Iren. E sugli esteri preoccupa l'annuncio del presidente russo Vladimir Putin sull'avvio di esercitazioni nucleari al confine con l'Ucraina. Intanto non si ferma la diplomazia, colloqui tra Francia e Cina. Il presidente Xi Jinping, in visita a Parigi, ha sottolineato la possibilità di negoziati tra Mosca e Kiev e ha detto no a una nuova guerra fredda sui motivi dell'iniziativa russa. Jessica Yeyamardis ha intervistato Giuseppe D'Amato, esperto di Est Europa.
stiamo osservando forti esibizioni muscolari per far vedere alla propria opinione pubblica interna che la Russia in questo caso rimane una potenza nucleare, una potenza mondiale, e quindi si mostrano queste armi che rappresentano la potenza di un paese.
Il presidente Xi Jinping ha parlato del rischio di una nuova guerra fredda. È qualcosa che potrebbe effettivamente avvenire?
Ma certamente sì, se ci riferiamo ai rapporti fra la Cina e l'Occidente, certo la situazione indica che si va verso quella direzione, ma la visita del presidente Xi Jinping a Parigi cerca di costruire dei ponti, e assolutamente importante è stata anche la visita del segretario di Stato americano a Pechino. Soprattutto è stato ribadito che la Cina e l'Occidente non devono essere rivali, ma partner.
Due funzionari della sicurezza ucraini sono stati arrestati perché sospettati di essere coinvolti in un complotto coordinato dalla Russia per assassinare il presidente Volodymyr Zelensky, lo rendono noto le forze di sicurezza ed intelligence ucraina. Mentre proseguono i tentativi di mediazione al Cairo per una tregua nella striscia, Israele bombarda Rafah e prende il controllo del valico tra Egitto e Gaza. Intanto a Gerusalemme centinaia di manifestanti chiedono un accordo sugli ostaggi. Paolo Simonetti.
Avanzano nei quartieri est della periferia di Rafah, blindati dalle forze di difesa israeliane, che mettono in campo anche bombardamenti nella zona dove sono già morte almeno 15 persone. Intanto i militari israeliani hanno preso il controllo del valico sul lato di Gaza con l'obiettivo di impedire ad Hamas di dimostrare che sta ancora governando l'area. Israele ha inoltre reso noto di voler coinvolgere i palestinesi non collegati al gruppo islamico nel controllo e nella distribuzione degli aiuti che entrano nella striscia dall'Egitto. Ma l'ONU, dal canto suo, denuncia già il divieto di Israele di accesso al valico per la consegna di beni di prima necessità. L'Egitto ha nel frattempo interrotto l'operatività del terminal al valico dal proprio fronte. A Gerusalemme intanto centinaia di manifestanti hanno chiesto un accordo sugli ostaggi marciando verso la casa del primo ministro Netanyahu. Forte la pressione internazionale per fermare l'invasione di terra su Rafah. Fra gli ultimi paesi si è espressa la Cina, che ha esortato Israele a non dare seguito alla decisione di attaccare.
Circa 30 premi Nobel per la pace, 12 tavoli di discussione sui grandi temi del mondo contemporaneo ispirati dall'enciclica Fratelli Tutti. Sono questi alcuni dei temi del secondo World Meeting on Human Fraternity, che si svolgerà nella Città del Vaticano e a Roma il prossimo 10 e 11 maggio. L'evento è stato presentato oggi nella sala stampa della Santa Sede. C'era per noi Michele Raviarto.
Una carta dell'uomo che dia fondamento e rafforzi le carte dei diritti già esistenti e aiutare a rispondere al grande interrogativo in questo tempo di guerra e paura. Come e perché vogliamo vivere insieme? È questo l'obiettivo del documento che sarà presentato dai circa 30 premi Nobel della pace al termine dei due giorni dell'evento, intitolato Be Human. Al tavolo per la pace, che si svolgerà la mattina di venerdì 10 a Palazzo della Cancelleria e sarà aperto dal Cardinale Parolin, parteciperanno i Nobel e gli attivisti per i diritti umani. Il sabato seguente, dopo l'udienza con Papa Francesco e più tardi al Quirinale dal Presidente Mattarella, inizieranno i tavoli tematici su impresa, agricoltura, educazione, sport, digitale, informazione. Papa Francesco parteciperà a quello su bambini, generazione futuro, in vista della prima giornata loro dedicata il 25 e il 26 maggio prossimi. Chiuderà i due giorni di meeting un evento nel portico della Basilica di San Pietro con gli artisti Giovanni Allievi, Roberto Vecchioni e il cantante country statunitense Garth Brooks.
In chiusura le alluvioni che hanno messo in ginocchio lo stato brasiliano il Rio Grande do Sul. Sulla situazione Silvonei Proz ha intervistato l'arcivescovo della capitale, Monsignor Jaime Spengler.
Soffriamo in questi giorni. È difficile dire quello che è successo e continua a succedere. Abbiamo più di 340 città che hanno sofferto con queste intense piogge. Abbiamo circa 260 di queste città che hanno dichiarato calamità pubblica. Questo significa che il potere pubblico può agire con più libertà, nel senso di venire incontro alle necessità della gente.
È possibile capire le cause di questa eccezionale ondata di maltempo?
Papa Francesco tematizza. La casa comune chiede soccorso. Questa è una grande verità che tanti hanno difficoltà di capire. La casa comune grida per aiuto.
Termina qui questa edizione, potete riascoltarla in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Alberto Giovannetti, Stefano Lescinski, buon proseguimento di giornata, l'informazione torna alle 15.00.